Se vogliamo continuare con il nostro studio di Salmo 66 e vogliamo guardare gli ultimi versetti che abbiamo lasciato ancora in sospeso, oggi sarà l'ultima settimana di approfondire questo Salmo e poi da settimana prossima inizieremo lo studio inizieremo la continuazione di Prima Timoteo. Allora, voglio leggere Salmo 66, 16 a 20, dove dice così: Venite e ascoltate voi tutti che temete Dio, e io vi racconterò quel che ha fatto per l'anima mia. Lo invocai con la mia bocca e la mia lingua lo glorificò. Se il mio cuore avessi tramato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato, ma Dio ha ascoltato ed è stato attento alla voce della mia preghiera. Benedetto sia Dio, ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia. Ero al telefono l'altro giorno con una persona, mi ha chiamato dicendomi che voleva parlarmi. Questa persona sapevo che stava passando un momento molto difficile, uno dei momenti più duri della sua vita. Al lavoro le cose non andavano bene. Il capo la stava spremendo come un'arancia. A casa le cose non andavano bene neanche. Uno dei suoi familiari giovani rendeva molto difficile la sua vita domestica. Non c'era tregua per questa persona. Parlavamo al telefono e io pensavo che avrei potuto aiutare in qualche modo questa persona. Infatti pregavo nella mia mente, dicevo: Signore, dammi le parole, aiutami a incoraggiare questa persona, aiutarla a vedere le cose in modo diverso. Ma la telefonata è andata in un modo che io non mi aspettavo. Alla fine di questa telefonata, la persona più incoraggiata ero io. Questa persona, benché stava passando per questo momento difficile, diceva delle cose del tipo: Keith, il Signore è così buono. Keith, tu non sai come il Signore mi sta benedicendo. Non me l'aspettavo. Mi aspettavo una conversazione completamente diversa. Ma lei diceva: Il Signore attraverso questo periodo difficilissimo si è fatto conoscere da me come mai l'ho conosciuto prima. Questa persona ha imparato la stessa lezione che ha imparato il nostro salmista, che sono riflessi in questi versetti. Qual è la lezione che aveva imparato il mio interlocutore e che vediamo anche qui? È questo insegnamento che vogliamo considerare. Ed è che Dio ha in serbo una benedizione per i suoi figli nella sofferenza. Dio ha in serbo una benedizione per i suoi figli nella sofferenza. È contrario al nostro modo di pensare, vero? Noi non possiamo pensare ad altro che voler evitare la sofferenza. Vogliamo scappare via dalla sofferenza. Vogliamo che le nostre vite siano, come raccontò in versetto 6, questo bellissimo episodio, Dio cambiò il mare in terra asciutta. Vogliamo che la nostra vita sia un continuo trasformare il mare in terra asciutta, continue liberazioni. Vogliamo che le porte si aprano, che i mari si aprano, che i problemi spariscano. Invece impariamo, a volte dalle nostre stesse esperienze, la scrittura lo conferma, l'esperienza delle persone nella scrittura lo conferma, che Dio ha in serbo una benedizione per i suoi figli nella sofferenza. Dave ci ha parlato settimana scorsa della grande prova attraverso il quale è passato il salmista. Ci ricordiamo, parlato del crogiuolo della purificazione attraverso il quale era passato. Il salmista ha detto che aveva dei gravi pesi sui fianchi. Addirittura usa questa immagine che uomini hanno cavalcato sulla sua testa. Che immagine! Una persona sdraiata e persone che cavalcano, pestano la sua testa. Poi l'ha tirato fuori, questo lo vediamo alla fine di quella sezione, versetto 12, poi ci hai tratti fuori in un luogo di refrigerio. L'ha tirato fuori? Per quale ragione l'ha tirato fuori? L'ha tirato fuori affinché testimoniasse della fedeltà di Dio nella sofferenza. Guardiamo questi versetti e poi vogliamo vedere quattro benedizioni che Dio ha in serbo per noi nella sofferenza. Quattro benedizioni. Dice così il 16, venite, ascoltate voi tutti che temete Dio e io vi racconterò quel che ha fatto per l'anima mia. Lo invocai con la mia bocca e la mia lingua lo glorificò. Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Ma Dio ha ascoltato. È stato attento alla voce della mia preghiera. Benedetto sia Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia. Cosa vediamo? Vediamo un uomo che ha passato per la sofferenza, ma vuole raccontare le benedizioni che ha ricevuto in mezzo a quel momento di sofferenza. Quattro considerazioni. Prima di tutto, la prima benedizione è la benedizione che Dio porta alla nostra anima in mezzo alla sofferenza. Versetto 16. Venite, ascoltate, e io vi racconterò quello che ha fatto per l'anima mia. È contro ogni intuizione. Noi pensiamo che la benedizione di Dio è quando tutto ci è favorevole, quando abbiamo il vento in poppa. Quello è il momento in cui pensiamo di dover dire guardate quello che Dio ha fatto. Al lavoro mi hanno dato un aumento di stipendio, mi hanno anche dato un titolo nuovo. Sicuramente glorifichiamo Dio anche per quello, ma il salmista insegna che non dobbiamo aver paura delle sofferenze perché porteranno una benedizione alle nostre anime che noi non immaginiamo. Forse chi è passato una grande sofferenza e ha sperimentato quell'avvicinamento di Dio, quel ministero di Dio in modo personale, sa di cosa sta parlando, qualcuno sicuramente. Se pensiamo a come Dio agisce con i suoi figli, pensiamo Dio come il grande medico, ha tante medicine per applicare alle diverse situazioni, ferite, ma ha una medicina specialmente guaritrice, specialmente dolce, riservato ai sofferenti ed è pronto ad applicarlo proprio nel momento più difficile. La prima benedizione che Dio ha in serbo per i suoi figli quando sono nella sofferenza è una benedizione nell'anima, una benedizione spirituale. La seconda è la benedizione di avere questa opportunità di glorificare Dio quando le cose non sono facili. Versetto 17. Lo invocai con la mia bocca e la mia lingua lo glorificò. È al passato. Sembra che sia in contemporanea con la prova, la sofferenza che stava passando. La mia lingua lo glorificò. Noi abbiamo 6 nipoti negli Stati Uniti e ogni volta che andiamo in America vogliamo portarli una maglietta della squadra che tifano, ma è impossibile perché cambiano squadra di continuo in base a chi sta vincendo in quel periodo. Ed sono seguaci della squadra finché le cose vanno bene. Quando le cose si mettono male, cambiano squadra. Ovviamente sono bambini, non glielo facciamo pesare, ma la cosa onorevole, la cosa che dimostra l'azione da persone mature, senza essere sessisti, da veri uomini, da vere donne valorose, è quando rimaniamo leali, anche nella prova, anche nella sofferenza. Invochiamo il Signore, glorifichiamo il suo nome. E quando arrivano le prove che abbiamo l'opportunità di esercitare questa virtù, sempre dipendendo dalla grazia di Dio, però è quando arriva la prova che possiamo agire con coraggio, con fiducia, con lacrime negli occhi addirittura, gridando: Dio, Dio, tu sei abbastanza per me, sei sufficiente. È una grande benedizione, l'opportunità di glorificare Dio nelle sofferenze. La terza benedizione lo vediamo nel versetto 18-19. L'afflizione, abbiamo l'opportunità di vedere cosa c'è davvero nei nostri cuori. Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato, ma Dio ha ascoltato, è stato attento alla voce della mia preghiera. Cosa è successo? La sofferenza era questa pentola a pressione che ha premuto sul cuore del salmista per fargli vedere che tipo di cuore aveva. È una grande benedizione che Dio ha in serbo per i suoi figli, mostrarci quello che c'è davvero nei nostri cuori. A volte penso al cuore come una spugna che fosse appoggiata lì su la mensola ed è impregnata d'acqua, e finché è lì non sai che tipo d'acqua ha dentro, ma la spremi, che cosa vedi? Esce acqua pulita o acqua sporca? È un'immagine del cuore sotto le pressioni della sofferenza. E le sofferenze provvedono questa opportunità di vedere quello che c'è nei nostri cuori. Devo confessare che a me succede spesso. Forse per qualche motivo mi inorgoglisco, divento gonfio come un rospo, e Dio mi porta una prova per farmi vedere cosa c'è davvero nel mio cuore. Cosa c'è davvero? È una grande benedizione. Non dobbiamo vederlo come altro. Ora, questa frase ci offre un'opportunità per fare qualche riflessione, perché qui leggiamo: se avessi tramato il male nel mio cuore, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Questo è un versetto che potrebbe farci cadere in un tranello. Potrebbe sembrare un tipo di legalismo che la Bibbia insegna, ma non dobbiamo sbagliare pensando che qui Davide, è un salmo di Davide, se veramente lui aveva ricevuto la benedizione della risposta dalla preghiera per la sua, per il suo cuore integro, questo sarebbe un errore interpretare così questo versetto. Potremmo leggerlo e arrivare alla conclusione a dire: allora Dio ascolta solo un cuore puro come il suo. Questo è un tipo di approvazione da parte di Dio per mezzo dei nostri meriti. Dio solo ascolta chi non trama il male, potremmo concludere. E questo ci porterebbe a pensare che qua viene presentato una religione di autosufficienza. Poi cosa succede quando leggiamo questo versetto così, che Dio aspetta che noi come esseri umani siamo puri di cuore prima di poter agire nei nostri confronti? Produrrebbe due reazioni: o l'orgoglio di chi pensa di avere un cuore puro e dice: ah, vedi, a me Dio risponde perché ho un cuore puro, orgoglio, e poi perché tu no? Questo è sempre una delle conclusioni della religione dell'autosufficienza. Io riesco, perché tu non riesci, perché loro non riescono? O potrebbe anche portare l'altra conseguenza, che è la disperazione. Io non sono una persona che ha il cuore puro, Dio non risponderà alle mie preghiere. Come possiamo interpretare questi versetti? Se il mio cuore avesse tramato il male, se io non mi avrebbe ascoltato, allora Dio non ascolta nessuno, perché tutti abbiamo un cuore malvagio. La risposta è che quando le prove mettono pressione ai nostri cuori e viene fuori l'inferno, cosa facciamo? Riconosciamo i giusti requisiti di Dio. Riconosciamo che sono malvagio, ho un cuore malvagio, ammetto che non ho un cuore puro, e poi accettiamo il sangue di Cristo versato sulla croce per togliere le mie colpe. Ah, una bella notizia, non è vero? Chi può alzare la mano e dire non ho tramato mai il male? Io no. Allora sono messo male. Però ci arriva la benedizione del Vangelo dicendo, avendo dunque fratelli libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, cos'è che ci dà accesso a Dio? È il sangue di Gesù. E questo cosa fa? Sapendo che i nostri peccati sono perdonati, che il mio cuore malvagio è seppellito con Cristo, trovo forza per cercare Dio e ricevere il suo aiuto. Vedete come funziona il meccanismo del Vangelo? Non dobbiamo applicarlo semplicemente e dire allora tutti sforziamoci per avere cuori che non tramano il male, non funzionerà. Dobbiamo confessare che abbiamo cuori malvagi, accettare il sangue di Cristo che copre tutte le nostre colpe e sapendo di avere cuori rinnovati, puri davanti a Dio, possiamo essere sicuri di ricevere da Lui la risposta alle nostre preghiere. Però questo non succede se non vediamo il peccato com'è, solo nel crogiuolo, quando la pressione è applicata, vediamo quello che c'è veramente in noi, siamo in grado di poi chiedere il perdono dei nostri peccati a Dio. È una benedizione grande quando Dio mostra ciò che abbiamo nel cuore. E la quarta benedizione nella sofferenza è che ci dà la possibilità di conoscere Dio come il Dio di grazia. Ci dà l'opportunità di conoscere Dio come il Dio di grazia. Benedetto sia Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia. È nella prova che impariamo riguardo questo Dio. Perché finché riusciamo a provvedere per le nostre, i nostri bisogni con le nostre risorse, finché siamo illusi della nostra autosufficienza di far incastrare tutto, pensiamo di non aver bisogno di Dio. È quando tutto ci viene rimosso, quando tutto ci viene tolto, quando non abbiamo altro se non solo Dio, che veramente possiamo imparare chi è Lui come la sorgente di ogni grazia. È solo nei momenti di sofferenza che comprendiamo veramente chi è il nostro Dio, il Dio che non ci nega la grazia. Quando ogni appoggio viene a mancare, ogni consiglio sembra soltanto un altro metodo, quante volte sei nella sofferenza e ti hanno dato un consiglio, no ma fai solo questo, questo e questo, tu dici, ma tu non capisci, mi stai dando solo altri pesi da portare inoltre la mia sofferenza. Si crea un momento di completo buio, quello di cui abbiamo bisogno è che Dio si avvicini a noi nella nostra incapacità, nella nostra sofferenza. Ed è lì che comprendiamo il nostro Dio che non nega la sua grazia, come dice il salmista. Pensando a questo Dio di grazia, mi è venuto in mente un'esperienza con mio padre. Sapevo sempre, da quando ero piccolo, che mio papà era una persona disponibile, amorevole, risorse per aiutarmi. Ma ci sono stati dei momenti specifici nella mia vita quando ho capito ad un livello più profondo quanto mio padre era in grado di aiutarmi. Mi ricordo una volta quando stavo studiando ancora la scuola alberghiera, stavo scendendo da New Jersey in Florida per arrivare all'università dove dovevo studiare. Era un viaggio, l'ho fatto da solo, 20 ore in macchina per arrivare in un posto dove non conoscevo nessuno, sono arrivato in Florida, mi erano finiti i soldi. Quante volte sarà successo ai figli dei papà? E avevo paura. Nuova città, nuova università, mi sentivo così fragile. Veramente, così fragile. Cosa ho fatto? Ho chiamato mio papà. Ho chiamato. Papà, mi stanno chiedendo $2,000 per l'università, non ce li ho. Cosa pensate abbia detto mio papà? No, adesso te la devi cavare da solo, sei uscito, te li nego. non ha detto così. Perché? Perché sono un suo figlio. Sono un figlio di mio papà. E lui sentiva nella mia voce sicuramente un tremolio, come un ragazzo che ha fatto il passo più lungo della gamba. E cosa ha detto mio papà? Te li metto sul conto. Domani potrai tirarli fuori. Dobbiamo ricordarcelo più spesso, non è vero? Quanto è pieno di grazia il nostro Padre Celeste. E c'è, forse in noi credenti, a volte c'è una tentazione di limitare la grazia in quel modo, perché abbiamo paura che se parliamo troppo dell'amore incondizionato di Dio, è pericoloso. Non presentiamo questo Dio come veramente il Dio che è passamente desideroso di riversare grazia su grazia su grazia sui propri figli. A volte vogliamo, che dire, non far arrivare la grazia con tutta la sua pienezza. Pensiamo che se parliamo troppo della grazia, allora non parleremo del dovere, così, ma parlare più di quello che noi dobbiamo fare e meno di quello che Dio vuole fare. Secondo me questo è un grande errore. Persone che dicono offrire una forte certezza alle persone dell'affetto non meritato di Dio porterà alle persone a vivere in un modo troppo libero, troppo libertino. Se veramente predichiamo la grazia e l'amore di Dio verso i suoi figli. Hanno fatto la domanda al puritano John Bunyan, aveva delle persone intorno a sé che dicevano: non assicurare così tanto alle persone dell'amore di Dio. Se continui a dare la certezza dell'amore di Dio alle persone, faranno tutto ciò che vogliono. E Bunyan rispose: se do la certezza dell'amore di Dio alle persone, faranno tutto ciò che Lui vuole. Ed è vero. Un cuore che ha gustato la grazia, che veramente ha capito in qualche modo che non c'è nulla che possa fare per farsi rigettare da Dio, che l'ha amato al punto di mandare suo figlio a morire sulla croce per i suoi peccati. Quella persona non può fare altro che voler fare tutto ciò che Dio vuole. Se continui a dare la certezza dell'amore di Dio alle persone, faranno tutto ciò che vogliono. No. Se diamo la certezza dell'amore di Dio alle persone, faranno tutto ciò che Lui vuole. La grazia di Dio nella sofferenza, la possiamo comprendere. E ci aiuta a superarlo, perché quando soffro vedo che non è un castigo vendicativo da mio Padre Celeste. Non è questo mai, mai. Invece vedo la sofferenza come un'opportunità di conoscere l'amore di Dio, la grazia di Dio e tutte le sue risorse alla mia disposizione. Pensate a quel concetto. Tutte le risorse dell'Iddio dell'universo a nostra disposizione. Non ci crediamo fino in fondo, vero? Non crediamo fino in fondo che noi non dobbiamo e non possiamo fare nulla per avere una moneta di scambio con Dio, per farle avere atteggiamenti verso di noi più grandi di quelli che ha già. È impossibile, è impossibile. E la sofferenza ci permette di comprendere ancora di più le risorse di Dio, le infinite risorse di Dio a nostra disposizione, quando tutti gli appoggi ci vengono tolti. Fratelli e sorelle, non facciamoci sfuggire le opportunità che ci offrono le sofferenze. E sono convinto che quando noi avremmo permesso che le benedizioni nella sofferenza ci arrivino, potremmo dire anche a noi: venite, ascoltate, voi tutti quelli che temete Dio, vi racconterò quello che Dio ha fatto per l'anima mia. Un grande aiuto per le persone. Abbiamo tante persone sofferenti intorno a noi, ma sapete un modo in cui possiamo aiutarli? È proprio così, testimoniando, dicendo: sai, Keith, anche io ho passato un momento come quello che mi stai raccontando. E sai una cosa? Dio si è dimostrato fedele.